Leggeremo nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, dal verso 25 al verso 30. Vangelo di Matteo, capitolo 11, dal verso 25 fino al 30. Gloria a Dio. Signore Padre, vuoi tu ancora benedire il messaggio della tua parola, che il tuo Santo Spirito possa parlare ancora oggi ai nostri cuori, possa, Signore, ancora oggi il tuo popolo ricevere quel cibo spirituale che tu hai preparato. Disponi i nostri cuori per questo, sia la tua guida, la tua unzione sopra il tuo servo. Nel nome di Gesù te lo chiedo. Amen. Gloria a Dio. Dal verso 25 iniziamo la lettura. In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Sia gloria al nome di Dio. Questo brano della Scrittura ci parla di come noi che siamo figli di Dio, noi che siamo credenti, dobbiamo avere un nostro rapporto personale con il nostro Dio, con il nostro Padre. Attraverso Gesù Cristo noi possiamo trovare questa strada, questo aiuto, questo soccorso. La prima parte, dal 25 al 27, ci parla di come Dio ha voluto rivelare le verità, ha voluto rivelare quelli che molti chiamano i misteri della fede, che non ci sono misteri, perché Dio non tiene nascosto niente ai suoi figli, dice la Scrittura. Quindi Dio vuole rivelare la fede, vuole rivelare la sua volontà a noi, popolo suo. E proprio perché Dio vuole rivelarlo, ha disposto attraverso suo figlio Gesù Cristo il mezzo perché noi possiamo conoscere Dio. Abbiamo letto al verso 27: nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e qui dice: e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Quindi Gesù rivela a noi il Padre, rivela a noi la volontà di Dio. Ma quello che oggi noi vogliamo insieme considerare un po' più in profondità è dal verso 28 fino al verso 30. Una volta che noi siamo sulla strada, quindi per desiderare di conoscere Dio, Gesù viene in soccorso a noi, abbiamo detto. Al verso 28 abbiamo trovato scritto: venite a me. Cosa significa questo versetto? Perché Gesù invita la gente, invita gli uomini ad andare a Lui? Perché Lui è l'unico mezzo attraverso il quale possiamo conoscere Dio, abbiamo detto, vero? Gesù è l'unica via. Gesù è l'unica strada che Dio ha preparato per poter arrivare alla presenza del Padre. Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Un'altra versione dice: travagliati ed aggravati. Venite a me, voi tutti che siete provati, che siete affaticati, che siete oppressi. Notiamo queste due caratteristiche: affaticati. Una persona affaticata è affaticata nel corpo, nel fisico, no? Possiamo essere affaticati per tanto motivo. Non parliamo della fatica fisica dovuta al lavoro, parliamo di quell'affaticamento che in qualche maniera ci stanca. Uno affaticato è uno che si è stancato, è uno che ha perso la voglia di fare, è uno che in qualche modo non ha più le forze sue per andare avanti. Uno affaticato ha bisogno di riposo, si siede, è vero? Gesù sta dicendo proprio a quelle persone che non hanno più la forza di andare avanti: venite a me. Quante volte nella vita noi ci troviamo senza forza per andare avanti? Abbiamo fatto di tutto, ci siamo affaticati, abbiamo cercato di risolvere le situazioni della nostra vita, abbiamo speso le nostre energie, siamo rimasti senza forza e non ce la facciamo più. Gesù dice a quelle persone: venite a me. Gesù è colui che può aiutare quindi coloro che non hanno più forza, coloro che dopo aver speso tutte le loro energie si trovano spossati. Gesù dice: venite a me. Qui ci parla quindi di quello che riguarda la nostra sfera terrena, gli affaticamenti che riguardano la nostra vita su questa terra, che possono quindi essere causate, no, dal lavoro, possono essere causate da problemi economici, può essere causato da problemi familiari, problemi con i figli, problemi di malattie. Si può arrivare a un punto dove noi non abbiamo più forza per andare avanti, siamo affaticati e non abbiamo trovato la soluzione. Gesù dice: venite a me. Quindi gli uomini, qui sta parlando anche a noi come credenti che abbiamo conosciuto Gesù, a volte ci possiamo trovare affaticati per tutte queste situazioni che ci circondano. E Dio sta dicendo ad ognuno di noi che conosciamo la strada, conosciamo Gesù, quindi sappiamo chi è, sappiamo come trovarlo: venite a me. È importante questo, fratelli e sorelle, perché molte volte andare a Gesù è l'unica, è l'ultima sponda, come si dice, è l'ultima risorsa che noi cerchiamo nella nostra vita. Mentre Gesù ci dice che dovrebbe essere la prima. È vero? Ma a volte noi cerchiamo di risolvere quelle che sono le nostre difficoltà con le nostre forze. Ecco perché ci affatichiamo. Ci affatichiamo e molte volte non riusciamo a risolverle, perché sono situazioni che sono al di là della nostra portata umana, o che Dio ha permesso anche per insegnamento a noi di come doverlo cercare. Ecco che Gesù torna a ripeterci: venite a me. Poi dice un'altra situazione, un'altra situazione in cui ci possiamo trovare. Prima parla di persone affaticate, poi parla di persone oppresse. Se la prima abbiamo detto che riguarda la sfera terrena, le cose che ci circondano nella vita quotidiana, nella vita che riguardano la nostra, il nostro corpo, la nostra situazione di tutti i giorni, l'oppressione è qualche cosa che riguarda un'altra parte della nostra vita. L'oppressione può essere psicologica, quindi che riguarda i nostri pensieri, la nostra mente, ci opprime la testa, per essere più semplici, o può essere una oppressione spirituale. L'affaticamento quindi riguarda il corpo, le nostre energie, l'oppressione riguarda la nostra psiche e riguarda il nostro spirito. Vedete, queste cose sono gli attacchi che noi possiamo subire su tutte le sfere della nostra vita, su tutte le caratteristiche della nostra vita: corpo, mente e spirito. Corpo, anima e spirito, giusto? Qui Gesù sta dicendo ugualmente a quelli che sono oppressi: venite a me. L'oppressione mentale, psicologica. L'oppressione psicologica è in qualche modo quello che ci opprime la mente. Noi ci facciamo prendere da preoccupazioni, da ansietà, ci facciamo prendere da paure, da incertezze, e in qualche maniera queste ci bloccano e mettono in noi depressione. La depressione è la conseguenza di una oppressione. Le difficoltà opprimono la nostra mente e noi, a causa di questa oppressione,
cominciamo a deprimerci, cioè perdiamo la forza di reagire, perdiamo la forza di respingere questi cattivi pensieri, queste paure, queste incertezze, e cominciamo a perdere la nostra autorità nella nostra vita personale. Cominciamo a perdere quindi quella che è la forza del nostro carattere, della nostra mente, della nostra possibilità di reagire. Questa è depressione. Qualcuno la definisce la malattia di questi tempi, è vero? Da cosa è causata la depressione? Abbiamo detto dalla oppressione. L'oppressione viene quando noi ci carichiamo addosso di tante difficoltà, di tanti problemi che sono più grandi di noi, e non riuscendo più a gestirli subiamo questo grosso carico che ci schiaccia e ci vince. Questo viene causato anche a livello spirituale. Chi è che vuole opprimere l'uomo? Il diavolo. Il diavolo viene per distruggere, e non viene con la spada o con il forcone come qualcuno pensa. Il diavolo viene con circostanze, con situazioni che in qualche maniera ci opprimono, per poi deprimerci e portarci all'autodistruzione. Molta gente si toglie la vita perché è depressa. Non è una malattia. La depressione è una condizione spirituale che genera in noi l'autodistruzione. Il diavolo di per sé non può venire e ucciderci, perché la vita appartiene a Dio, è vero? Ma può portare la psiche, può portare l'uomo a ragionare, a deprimersi a tal punto che si toglie da solo la vita. Molti si deprimono e abbandonano anche la voglia di vivere, intesa nel senso come situazione familiare. Molti scappano dalle famiglie, vanno via, si allontanano. Perché? Perché sono depressi, perché non riescono a portare più il peso della famiglia e quindi evadono. È una conseguenza della oppressione dovuta al nostro nemico, dal nostro nemico che cerca di distruggere la nostra vita. Abbiamo detto quindi che l'affaticamento riguarda le nostre forze fisiche, ma l'oppressione riguarda la psiche e riguarda lo spirito. Riguardo a questo, il versetto 29 ci dà la soluzione. Noi potremmo pensare, allora come possiamo essere liberati da questa condizione? Perché noi sappiamo che il mondo giace purtroppo sotto l'autorità, sotto il dominio del maligno. L'umanità giace sotto il dominio del maligno. Perché? Perché a causa del peccato il diavolo domina i cuori degli uomini. È vero? Tutti coloro che non hanno rifiutato il peccato e non hanno accettato Gesù come personale salvatore giacciono schiavi del maligno. E il versetto 29 ci aiuta a capire questa schiavitù. Dice Gesù: prendete su di voi il mio gioco e imparate da me. Un'altra volta abbiamo spiegato che il gioco è quello strumento di legno che veniva usato per poter governare il bue, no? Per poterci attaccare un carro, per poterci attaccare un aratro, per poterlo guidare, fargli fare quello che il proprietario, il padrone vuole, è vero? Quindi il gioco è in qualche maniera uno strumento di controllo. Gesù sta dicendo ai suoi figli: prendete su di voi il mio gioco. Come dire, lasciate che sia io a guidarvi, lasciate che sia io a condurvi. Ora, se c'è un gioco di Gesù, abbiamo detto prima che il mondo giace sotto il dominio del diavolo, significa che c'è anche un gioco del diavolo. Gesù sta dicendo: o prendete il mio gioco o rimanete con quello che già avete, che è quello del diavolo. Se non ci lasciamo guidare da Gesù, chi è che guiderà la nostra vita? Il diavolo. Perché due sono coloro che possono guidare, che hanno il controllo: guidati da Gesù se prendiamo il suo giogo, o guidati dal diavolo se rimaniamo col giogo che ci abbiamo già dalla nascita. Perché quando l'uomo nasce, nasce con una condizione verso il peccato, a causa di Adamo ed Eva, è vero? Non stiamo parlando del peccato originale, stiamo parlando di una natura tendente al peccato. Perché un bambino crescendo sarà portato per natura a fare anche il male. Poco bene fare il male. Qualcuno disse la prima parola che il bambino impara a dire è no, non è mamma. È no. Vieni qui, no. Fai questo, no. Fai bravo, no. Mamma la impara a dire più tardi. Quindi nasciamo, l'uomo nasce con sulla propria schiena, sul proprio collo, diciamo così, il giogo del dominatore di questo mondo, che è il diavolo. Non stiamo parlando di legame di possessione, stiamo parlando di tendenza. L'uomo nasce con la tendenza ad essere schiavo del principe di questo tempo. È vero? Gesù sta dicendo agli uomini: scrollatevi di dosso di quel giogo vecchio, prendete su di voi il mio giogo. Sottomettetevi alla volontà mia. I problemi, abbiamo detto, possono venire addosso alla nostra vita. Ci possiamo stancare per affrontarli, possiamo opprimerci per cercare di risolverli e non ci riusciamo. Il giogo del nemico che cerca di distruggere. Gesù vuole liberarci da questo giogo che cerca di distruggerci, ma non può farlo, non vuole farlo con violenza. Gesù dice: prendete su di voi il mio giogo. Siamo noi che dobbiamo accettare di sottometterci alla sua volontà. Siamo noi che dobbiamo decidere di lasciarci mettere nella nostra vita la guida di Dio, come ha detto la sorella. Se noi non permettiamo a Dio di guidare la nostra vita, stiamo in qualche maniera rifiutando il giogo di Dio, il giogo che ci vuole guidare. Stiamo dicendo: io voglio fare di testa mia. È così. Possiamo essere cristiani, possiamo venire in chiesa, ma possiamo non essere sottomessi alla sua volontà. Siamo sottomessi solo quando lasciamo che la nostra vita sia pienamente guidata da Dio. E per fare questo dobbiamo lasciarci mettere il suo giogo affinché lui guidi. Un bue che ha il giogo non può andare dove gli pare. Va solo dove il suo padrone lo guida. È forte, è una montagna di muscoli, potrebbe ribaltare il mondo, ma è sottomesso alla mano del suo padrone a causa di quel giogo. Così dobbiamo essere noi. Ci sentiamo forti, ci sentiamo potenti, pensiamo di ribaltare il mondo, ma se non siamo sottomessi a Dio, la nostra forza sarà solo un affaticarci e uno stancarci. Se ci sottomettiamo a Dio, Lui userà la nostra forza per la sua volontà. Amen. Ma dice: prendete. Dio ha stabilito attraverso Gesù Cristo la possibilità per tutti gli uomini di ricevere l'aiuto e la guida di Gesù. Ha messo il suo giogo a disposizione di tutti. Amen. Ma dobbiamo prenderlo, quel giogo, lasciare che ci sia messo attorno al nostro collo e lasciare che Gesù guidi la nostra vita. Sei affaticato? Sei stanco? Sei oppresso? Forse non siamo ancora così sottomessi come Dio vuole alla sua volontà. Se noi ci sottomettiamo a Dio, non significa che non avremo problemi, ma quei problemi saranno piccoli perché Dio li rimpicciolirà alla nostra portata. Nessuna prova vi è mai venuta addosso che sia al di sopra delle vostre forze. Ma se noi vogliamo combattere da soli, ci stancheremo, perché stiamo impedendo a Dio di soccorrerci. Amen. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Cos'è che ti disturba? Sei stanco di lottare da solo contro tutte quelle che sono le difficoltà della vita? Vai a Gesù. Ti senti oppresso, senti che la tua mente non è libera, senti che spiritualmente non riesci ad avere quel rapporto con Dio come vorresti? Vai a Gesù. Ci sono due versetti che sono il Vangelo di Giovanni. Uno in Giovanni 8:34. Scusatemi, 7:37 dice: chi ha sete venga a me e beva. Chi beve di quest'acqua non avrà più sete. Chi ha sete venga a me. Torniamo di nuovo a questo verbo venire. Non è Gesù che viene da te a portarti l'acqua, sei tu che devi andare da Gesù a bere. Venite a me, voi che avete sete. E dice ancora 6:35: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame. Chi viene? Ancora una volta, Gesù sta dicendo: siamo noi che dobbiamo cercare. Siamo noi che dobbiamo andare, siamo noi che dobbiamo permettere a Dio di lavorare la nostra vita. Amen. Dio non ha mai fatto violenza a nessuno. Gesù è venuto sulla terra e ha predicato l'Evangelo. Chi ha voluto ascoltarlo è stato guarito e ha ricevuto la salvezza. Chi non ha voluto ha continuato sotto il giogo di Satana. Non ha obbligato nessuno. Gesù non obbliga nemmeno noi di fare la sua volontà. Ci sta dicendo: venite dietro a me. Ci sta dicendo: chi farà la mia volontà? Ci sta dicendo, ci sta invitando, ma non obbliga nessuno. Siamo noi che, se ragioniamo, sceglieremo tra quale giogo voler essere sottomessi. È vero? È una scelta. Qui Gesù sta dicendo: prendete su di voi il mio giogo, imparate da me. Questo è molto importante, imparare da me. Gesù è il nostro esempio, è vero? Gesù è venuto sulla terra e ci ha lasciato un esempio vivente di come dobbiamo camminare. Imparate da me. Significa guardare ciò che Gesù ha fatto, come Gesù si è comportato, significa osservare le sue regole. È vero? Imparate da me. Significa conoscerlo per poterlo seguire. Giusto? Come possiamo imparare da Gesù? Molte volte l'abbiamo detto, ma non è mai troppo ripeterlo, perché a volte noi siamo duri d'orecchi. Per imparare chi è Gesù e come Lui vuole che noi ci comportiamo, dobbiamo conoscerlo. Per conoscerlo dobbiamo stare alla sua presenza, pregando e leggendo la sua parola, studiando la sua parola. Solo così conosciamo chi è Gesù, cosa vuole Gesù dalla tua vita, che cosa Gesù ci ha lasciato scritto o comandato di fare. Solo così possiamo conoscere Gesù. E qui dice: imparate da me. Come possiamo imparare se non conosciamo il Maestro? Come possiamo imparare se non ascoltiamo il Maestro? Come possiamo sapere cosa dobbiamo fare se non siamo attenti a ciò che Lui ci vuole dire? È vero? È così. Gesù dice: venite, imparate da me. Due caratteristiche che Gesù ha e che dovremmo avere anche noi sono essere mansueti e umili di cuore, dice il versetto 29. Sono due caratteristiche importanti: l'umiltà, la sottomissione. Gesù è una persona umile, vero? Isaia ne parla già, che Gesù è venuto come un agnello muto. L'agnello è il simbolo per eccellenza della qualità, dell'essere mite. L'agnello non ha armi di difesa, non ha artigli, non ha denti, non ha nulla per aggredire. È umile, è mite, è mansueto. Questa è la caratteristica di Gesù. Quando Gesù lo schiaffeggiava, quando lo menavano, quando lo oltraggiavano, Gesù si è forse ribellato? Ha subito, perché è una persona umile, mansueta, è una persona sottomessa alla volontà del Padre. Gesù aveva sopra il suo collo il giogo dell'obbedienza al Padre. Questo ci insegna: venite da me, imparate da me, perché io sono umile e mansueto. L'uomo invece di per sé è prepotente, orgoglioso e arrogante. È vero? Dobbiamo fare una prova? E vedrete se ho ragione. Vedrete se uno vi fa un torto e voi non vi salgono tutti i pugni. È così, perché il gioco del diavolo è fatto di orgoglio, ribellione, arroganza. È così. Il gioco di Gesù è umiltà, sottomissione, mansueto. Questo significa imparare da Gesù. Io sono umile e mansueto di cuore. Bisogna lasciare quindi certe nostre caratteristiche. Per poter far sì che il giogo di Gesù sia sopra la nostra vita, noi dobbiamo rinunciare a noi stessi, dice la Scrittura. Anzi, dice morire a voi stessi. È vero? Quando Gesù iniziò il suo ministero, camminava lungo il mare di Galilea e trovò alcuni discepoli. Non erano ancora discepoli, dovevano diventare discepoli, e la prima cosa che gli disse fu: venite dietro a me. È vero? Con quella richiesta Gesù stava chiedendo a loro: rinunciate a quello che state facendo e seguite. Era così. Venire dietro, andare dietro a Gesù significava lasciare quello che stai facendo. I discepoli cosa fecero? Dice la Scrittura: lasciarono le reti, lasciarono la barca, lasciarono la famiglia e andarono dietro a Gesù. È vero? Si lasciarono sottomettere alla guida di Gesù. C'è qualcosa da lasciare per seguire Gesù. I discepoli lasciarono un lavoro, lasciarono una famiglia, lasciarono i loro impegni. Noi cosa dobbiamo lasciare? Il nostro vecchio uomo. Dobbiamo lasciarlo se vogliamo andare dietro a Gesù. Umile e mansueto significa morire a noi stessi. Significa lasciare quelle cose che sono per noi un impedimento, un ostacolo per poter fare la volontà di Dio. Lasciarsi mettere il giogo di Gesù sul collo significa lasciare, abbandonare, rinunciare a quella nostra vecchia natura che ci vuole dominare. Amen. Sei una persona orgogliosa? Significa che non hai il giogo di Gesù sopra la tua vita, perché non sei umile. I giochi sono due. Se non sei umile vuol dire che sei orgoglioso, e significa che se non porti il giogo di Cristo stai portando il giogo del diavolo. Sei una persona che non ti sottometti facilmente alla volontà di Dio, sei un ribelle, stai portando il giogo del diavolo. Sei una persona che non riesce a lasciare i tuoi vizi, le tue vecchie abitudini, sei sotto il giogo del diavolo. Il Signore ci sta chiedendo di lasciare le cose vecchie, altrimenti non riusciremo ad essere guidati da Dio come Lui vuole. Sei oppresso, hai dei problemi, non riesci a risolverli, perché non sei sottomesso alla volontà di Dio, perché non hai lasciato che Gesù mettesse il suo giogo sopra la tua vita per guidare la tua vita. Ecco perché sta dicendo agli affaticati e agli oppressi: venite dietro a me. Se sei affaticato e oppresso dai tuoi problemi, significa che ancora il giogo di Gesù non è stato messo sopra il tuo collo. È vero? Gesù sta dicendo questo, non io. La nostra vita può essere guidata da Gesù o può essere guidata dal diavolo. E il diavolo, noi siamo cristiani, il diavolo non ha più dominio sopra la nostra vita. Bugia del diavolo. Perché? Perché noi siamo sì salvati. Ma se noi ogni giorno non moriamo a noi stessi, non lasciamo che Gesù guidi la nostra vita, noi permettiamo agli altri di avere ancora influenza negativa su di noi. Essere salvati significa che non pecchiamo più? No. E noi sappiamo che il peccato è frutto del diavolo. Viene dal diavolo il peccato, non viene da Dio. Significa che il diavolo in qualche maniera ancora ha, attraverso le nostre debolezze, dominio sopra la nostra vita. Anzi, dice la Scrittura che chi commette il peccato è schiavo del peccato. E lo dice la Scrittura, non lo dico io. Significa che, anche se sei un cristiano, il diavolo può continuare ancora a dominare la tua vita se non sei totalmente sottomesso alla volontà di Dio. Se sopra la tua vita non c'è il giogo dello Spirito Santo, il giogo di Gesù, vuol dire che il diavolo ancora controlla la tua vita. Ci sono cristiani che continuano a commettere cose contrarie alla parola di Dio. Vuol dire che la loro vita non è sottomessa pienamente alla volontà di Dio, è vero? Altrimenti non lo farebbero. Gesù non ha commesso peccato, perché era completamente sottomesso alla volontà del Padre. Il giogo di Dio, il giogo del Padre, il giogo dell'obbedienza, della sottomissione, era sopra la sua vita. Noi non abbiamo... L'Apostolo Paolo dice: voi non siete ancora morti a voi stessi. Cosa significa con questa espressione? Significa che ci sono tante cose che noi dobbiamo imparare, comprendere, riuscire a mettere in pratica nella nostra vita. Non avviene tutto in un attimo, nell'attimo della salvezza, non avviene tutto il cambiamento della nostra vita. Con la salvezza noi riceviamo la salvezza, ma tutto il resto avviene giorno dopo giorno. Ecco perché Gesù vuole che noi impariamo. Venite a me, imparate da me. Cosa dobbiamo imparare se abbiamo già imparato tutto con la salvezza? Vuol dire che non abbiamo imparato tutto con la salvezza, cioè abbiamo ancora tante cose da imparare. Ecco perché Gesù ci sta dicendo: venite e imparate da me. Amen. Signore, aiutaci ad essere sottomessi alla tua volontà. Aiutaci a non essere ribelli a ciò che tu vuoi fare nella nostra vita. Perché quello che Gesù vuole fare nella nostra vita è buono per noi. Dice il versetto 30, il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Il giogo di Gesù è migliore del giogo del diavolo. Dio non sta limitando quello che tu puoi o non puoi fare nella tua vita. Sì, ti sta dicendo che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, ma ti sta dicendo per il tuo bene, per alleggerire il carico del tuo giogo. Il giogo del diavolo invece è pesante, perché abbiamo detto che il peccato ci rende schiavi, e uno schiavo significa che ha perso la sua libertà. Non può più fare quello che vuole, è costretto a fare ciò che il suo padrone gli comanda. E sappiamo che il padrone di uno schiavo ha diritto sopra la sua vita di vita e di morte. È vero? È così. Chi è schiavo non è più padrone della propria vita, ma è padrone del suo padrone della sua vita. Un gioco di parole, è così. Quindi se noi siamo schiavi del peccato significa che non siamo più padroni della nostra vita. Qualcuno ci sta dominando. È vero? Ecco perché Gesù è morto sulla croce per liberarci da quel gioco che domina la vita degli uomini. È venuto per spezzare quel gioco che domina la vita degli uomini. È venuto per renderci liberi. Alleluia! Gesù ha preparato ogni cosa e sta dicendo ad ognuno di noi: venite a me e prendete su di voi il mio giogo, perché il mio giogo è dolce e leggero. Significa che se i problemi del giogo del peccato sono insopportabili e devastanti, il giogo, i problemi, le difficoltà con il giogo di Gesù saranno più leggeri e più soavi. È così. Gesù ci sta dicendo: venite a me, voi che siete oppressi, voi che vi sentite schiacciare dalle difficoltà, che vi sentite schiacciare dai problemi, venite a me, imparate da me, fate come io ho fatto e vedrete le cose meravigliose che ho preparato per voi. Questo è quello che il Signore ci vuole insegnare. Il giogo di Gesù è dolce e leggero. Sta a te andare a prenderlo. Sta a te lasciartelo mettere nel collo. Anzi, sta a te andare da Gesù e dirgli: Signore, io voglio che sei tu a guidare la mia vita. È vero? Devi essere tua parte. Venite e prendete. Venite e prendete. Questo è quello che Gesù ci chiede oggi. Davanti a questi simboli, noi stiamo ricordando quello che Gesù ha preparato per noi. È lì, è pronto. Perché Gesù ha vinto sulla croce, ha spezzato il giogo del diavolo che domina la nostra vita e ci ha resi liberi in Cristo Gesù. Ma per essere veramente liberi, dobbiamo permettere a Gesù di governare tutta la nostra vita. Abbiamo detto che i problemi sono fisici, spirituali e mentali. È vero? Affaticamento, oppressione. Bene, Gesù è venuto per liberarci da questi problemi, perché Gesù è venuto a guarire, liberare ogni forma di oppressione. Amen. Perciò vogliamo dire in questo giorno: Signore, vogliamo prendere sopra la nostra vita il tuo gioco. Vogliamo prendere e lasciare che tu domini e tu guidi la nostra vita. Amen. Desideriamo questo, fratelli e sorelle. Ricerchiamo questo. Andiamo a Gesù con questa attitudine. Perché se non riusciamo a farci mettere il gioco di Gesù, rimarremo con il giogo del diavolo che già ci è stato messo addosso prima ancora che noi nascessimo, attraverso il peccato che domina questo mondo. Ci nasciamo col giogo del peccato. È solo attraverso Gesù che possiamo essere liberati da quello e lasciarci guidare da Gesù. È solo attraverso questo sacrificio che noi abbiamo questa opportunità. Dobbiamo essere noi a deciderlo. Gesù disse ai suoi discepoli: venite e seguitemi. La stessa domanda la sta facendo ad ognuno di noi: venite, seguitemi. Sei disposto a lasciare quello che a Gesù non piace? Se sei disposto, Gesù allora potrà guidarti, come guidò quei discepoli, li portò insieme a lui. Per tutto il tempo che lui rimase su questa terra, i discepoli lo seguirono, giorno e notte, impararono e ricevettero benedizione. Così è per noi. Se siamo disposti a seguirlo, impareremo e riceveremo benedizione. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi. Vogliamo prepararci ora per la Santa Cena. Questo momento particolare che Gesù ha celebrato con i suoi discepoli. Gesù vuole celebrarlo oggi insieme al suo popolo, insieme alla sua Chiesa. Vogliamo perciò preparare il nostro cuore ancora a questo. Vorrei invitare avanti gli anziani, Stefano, Domenico.